19:31 minuti in questo lunedì 23 novembre e come ogni lunedì Francesco Benvenuti, Niccolò Ceccarini, ma soprattutto Giulio Dini. Ciao Giulio.
Ciao Giulio, ben trovato.
Ciao ragazzi, io continuo a invidiarvi il jingle roccheggiante. Vabbè.
Vabbè, se vuoi te lo mandiamo, fai l'MP3, non ci costa nulla e quindi eventualmente diciamo te lo regaliamo per Natale.
Sì, lo potrei mettere come suoneria del telefono.
Esatto, voglio dire, è tutto molto bello.
Così entro, sono pronto a entrare. Appena lo sento, so che tocca a me.
Grande, grande
oggi,
Giulio.
Oggi, come dire Giulio, rimescoliamo un po' le carte, possiamo dire un po' così?
Puntatona, eh?
Rimescoliamo le carte. Cioè, torniamo indietro, andiamo a parlare di qualcosa che comunque interessa gli appassionati di calcio 12 mesi l'anno.
E cioè,
ho capito cosa vuoi dire.
Era criptica, era criptica. Sibillino, era criptica.
Vuol Però, dire che ci invertiamo?
In un certo senso sì, perché tra pochissimo invertiremo un po' i ruoli, quello sicuramente. Il tema di sottofondo è il calciomercato, che però, Giulio, cercheremo in un certo qual modo, insomma, di analizzare da un punto di vista anche letterario, perché di un libro parleremo, e di fatto Giulio da operatore di mercato si trasformerà, e quindi solitamente da intervistato, oggi vedi anche con questo gilet tutto per benino sistemato, sarà in forma invece in modalità di intervistatore.
Pensa un po' il paradosso a cui siamo giunti. Ma il discorso che stavamo facendo è comunque appropriato, perché un po' il calcio mercato lo vogliamo vivere tutti in qualche maniera e a qualsiasi livello. È una di quelle cose nel calcio, insieme al calcio giocato, e adesso possiamo dirlo anche serenamente, al fantacalcio, che comunque fa volare la fantasia degli appassionati, e questo anche a prescindere da quelli che poi sono gli effettivi colpi di mercato, gli acquisti della squadra del cuore. È qualcosa di estremamente coinvolgente, se vogliamo anche irrazionale.
E allora, caro Giulio, lascio a te onere e onore di presentare il nostro ospite di oggi.
Ragazzi, buonasera, ma a parte chiamiamolo Gianluca Di Marzio e abbiamo già detto
tutto. Sì,
è sì. Una assoluta autorità adesso.
Fate i bravi, come direbbe mio padre, non fate i trappolari, perché ci sono le trappole da qualche parte in questa presentazione. Io lo so che ci sono le trappole. Buonasera a tutti.
Ciao Gianlu.
Ciao Gianluca, lo sai che le trappole non le conosco, per cui però in questa inversione di ruoli davvero la puntata è originale, direi, e siamo in posizione singolare e sono io che faccio domande stasera. E
fai il bravo, mi raccomando. Io sono sempre stato
divertente.
Bravo con te, quindi fai tu il bravo con me, mi raccomando.
Non dubitare. Allora, Gianluca, tu hai è da poco uscito, diciamo, direi da poco uscito con la
Primo
tua
ottobre, neanche due mesi.
Entrando nel calciomercato, è diventato addirittura un vero e proprio bestseller, perché lo vediamo sui quotidiani nazionali primeggiare tra i libri più venduti in questo paese. E lo fai con uno stile assolutamente leggero e originale, raccontando questo fenomeno che, come dire, trasporta e appassiona tutti. Che cos'è, secondo te, che davvero trascina, che davvero interessa la gente così tanto da essere sempre attenta a quello che succede nel mercato del calcio?
Ma un po', secondo me, Giulio, siamo un popolo di voyeuristi, quindi vogliamo guardare dal buco della serratura, e quindi ci piace capire cosa succede nei club, ci piace capire le strategie, ci piace cercare di non solo di sognare, quindi non solo il tifoso vuol sognare il campione per la propria squadra, ma proprio vuole frugare, vuole capire che succede, chi decide, chi non decide, con la commissione, il direttore, se decide lui, se decide l'allenatore, gli ha consigliato quel giocatore, lo scout. Cioè, noi vogliamo cercare di scavare, no? Ci piace scavare, ci piace guardare nel buco della serratura, e quindi secondo me il calciomercato è diventato uno dei pochi fenomeni calcistici dove cioè non è la partita dove tu ti guardi la partita e la è. No, lì il segreto, la cosa nascosta, questo attira, affascina, e quindi io credo che sia questo lato misterioso, molto italiano, quindi molta caratteristica del calciomercato italiano, perché in Italia si fanno gli incontri negli alberghi, nei ristoranti, all'estero è difficile, ma tutte queste caratteristiche hanno reso negli ultimi 10-15 anni il calciomercato come un format che sia televisivo, che sia editoriale, che sia l'hanno reso un vero e proprio format, un vero e proprio fenomeno, tant'è che si usa il termine calciomercato quando Bonaccini deve commentare le fasce scelte da Conte, rossa, gialla, arancione, dice non siamo come a calciomercato. Questo ti fa capire che tipo di ampiezza ha raggiunto, no? Il fenomeno del termine calciomercato, che ormai non è più quello di una volta, è diventato un termine che racchiude qualsiasi. A me mi scrivevano appunto nei giorni, è vero che quel medico dello Spallanzani va in quell'ospedale, confermi, non confermi, cioè, volevano sapere da me della trattativa dei medici che vanno all'ospedale all'altro. Questo ti fa rendere conto come la gente ti consideri come quello che anticipa le mosse al di là delle mosse calcistiche, che succede in tutti i fenomeni, in tutti gli ambiti.
Gianluca, si può dire che da narratore del calciomercato poi in questo calciomercato ci sei finito dentro da protagonista? Questo lo dovrei dire io, però.
Tuo malgrado.
Ci finisci perché inevitabilmente puoi condizionare una buona o cattiva riuscita, non sempre, perché poi per carità non succede sempre che condizioniamo, però è successo che con la diffusione in anticipo di una notizia, una trattativa o è saltata o magari è costata di più al club in questione. Quindi...
Gianlu, fai un esempio di una notizia che è uscita e che ha condizionato la trattativa.
Ma io ricordo sempre. Io ricordo sempre i turbe dal Genoa, dalla Roma al Genoa. Noi diamo la notizia che Iturbe andrà al Genoa. Prima di tutti, le radio romane insorgono perché dicono no, ma perché dobbiamo dare via Iturbe che sta facendo comunque bene, mentre Sabatini voleva farlo andare a giocare con continuità. Le radio romane, insorgendo in quel modo, costringono la Roma a fare una marcia indietro quando il giocatore era atteso il giorno dopo a Genova per fare le liste mediche, andare in tribuna a vedere la partita. E io ricordo una telefonata di Preziosi quella sera lì, in cui mi dà del terrorista. Dice: tu sei un terrorista, perché se tu non l'avessi detta quella notizia, Iturbe era già qui. Perché una cosa è dare Iturbe al Genoa con Iturbe già in città. Cioè, se io l'avessi data la mattina dopo, con Iturbe già lì, arrivato di nascosto, non sarebbe più tornato indietro, era difficile. Mentre prima della partenza, ovviamente io ho fatto il mio lavoro, le nostre tempistiche non sono sempre quelle dei club e degli agenti, lo so benissimo. Quindi è capitato in questo caso, me lo ricordo come se fosse ieri, è capitato che Iturbe poi Iturbe non è andato al Genoa nemmeno in altri anni e per motivi diversi, quindi evidentemente non era già destino all'epoca che Iturbe dovesse vestire la maglia del Grifone.
Ma la tua risposta al presidente Preziosi avrebbe dovuto essere: presidente, io sono la gazzetta ufficiale del calcio mercato.
Ero in diretta, però di caso ha chiamato che ero in diretta, quindi gli ho chiuso il telefono, mi ricordo che gli ho chiuso anche il telefono, che urlava, io ero in diretta, potevo rispondere a Preziosi che urlava mentre c'era.
Poi avete anche un ottimo rapporto, no, Gianlu?
Ma sì, però Preziosi è così, cioè uno che ovviamente va in escandescenza quando una cosa, ma in quel caso lì non è che potevo dargli torto, ma nemmeno potevo prendermi delle responsabilità che poi ovviamente non erano delle mie, io ho fatto soltanto il mio lavoro.
Giulio.
Gianluca, nel tuo libro, che io faccio vedere ai nostri amici video ascoltatori,
radio ascoltatori, esatto,
video, radio ascoltatori, radio e video ascoltatori, tu Gianluca hai attraversato il calcio italiano anche nel tempo, cioè aprendo il libro ci saremmo immaginati di racconti che riguardano il calcio e tu hai vissuto direttamente da professionista di questa da professionista. Però invece qui, leggendo il tuo libro, ricordiamo la vicenda Van Basten, quella di Schillaci, quello di Moriero che un'ora è del Milan e l'ora dopo è dell'Inter. Qual è stato il motivo che ti ha portato anche indietro nel tempo a ricordare queste vicende che forse mai nessuno prima di te ha raccontato così bene?
Ti dico la verità, mi sarebbe sembrato troppo autobiografico fare un libro soltanto sulle trattative vissute da me in prima persona. Cioè, avrei circostanziato il calciomercato soltanto al periodo in cui l'ho vissuto da cronista io, ma non sarebbe stato giusto, perché non è che il calciomercato inizia nel 2004 quando io sono arrivato a Sky, il calciomercato è iniziato anche molto prima, quindi avrei sicuramente fatto un prodotto monco, ma sarebbero mancate tante cose, quindi non me la sono sentita, non era quello che volevo, cioè volevo lasciare ripeto un qualcosa, ma che racchiudesse dentro di sé tutte le particolarità, le originalità, i paradossi, le cose anche comiche che erano successe nel calciomercato. E più facevo interviste, quindi più contattavo le persone che conosco, ovviamente, più mi segnalavano un episodio, quindi più ne contattavo un altro. E quindi poi si è creato una mole di episodi che, ripeto, andavano anche indietro nel tempo. E a quel punto, cioè, ho detto no, ma perché farlo soltanto degli ultimi 15 anni? No, cerchiamo di tornare un pochino indietro nel tempo. Certo, non ho potuto farlo ai tempi di Giriva e anche prima, perché sennò veramente avrei avuto bisogno di tanti volumi e tanti episodi non sono riuscito a inserirli. Infatti mi è dispiaciuto per quelle persone che ho contattato, che mi avevano raccontato qualcosa e che quando il libro è uscito mi hanno mandato dei messaggi: allora ci sono, quando esce? No, ma sai, scusa, non ce l'ho fatta, forse nella prossima edizione riuscirò a inserirla. Mi è dispiaciuto, ti giuro, perché tutti mi hanno regalato qualcosina da dire e ovviamente però per unire anche tutte le storie non sono riuscito a menzionare tutti quelli che avrei voluto.
Giulio, volevi aggiungere qualcos'altro? Perché ti vedo particolarmente operativo, cioè
hai tante
domande in canna, come si dice.
Ho assunto le vesti dell'intervistatore e quindi cerco di portare, come dire, in fondo il mio compito, no?
Certo.
No,
per esempio Giulio, mi ha fatto molto piacere,
sicuramente razionale.
Giulio, aspetta, c'è Gianluca che stava dicendo...
No, per esempio mi ha fatto molto piacere che Claudio Nassi, che scrive anche su TMV, ed è una figura molto importante anche nel libro, che dopo aver letto il libro ha scritto: la prossima volta gli racconterò di più. Ecco, mi ha fatto piacere che i personaggi del mondo del calcio che hanno letto il libro forse inizialmente sì, hanno raccontato, ma sempre con un pochino, sai, di preoccupazione: cosa scriverà? Ma scriverai delle cose giuste? Invece dopo che l'hanno letto magari mi avrebbero raccontato molto di più, e questo mi potrà servire se ci saranno delle prossime edizioni per farli aprire ancora di più.
Giulio?
Un paio di cose belline ce l'ho ancora in serbo, ecco, si tratta sempre di panchine. Senti, visto da fuori, i protagonisti del calciomercato sembrano appartenere ad un mondo quasi superiore, no? Il mondo di uno spettacolo che non si arriva nemmeno a toccare. Tu sei riuscito a umanizzarli, questi protagonisti. Spesso e volentieri nella mia professione mi capita di dire: guardate, si sta parlando di esseri umani, con gli esseri umani che hanno tutti i pregi, tutti i difetti, tutte le debolezze, esattamente come gli altri. E sei riuscito a farlo in maniera sempre divertita, no? Cioè la tua narrazione è sempre scorrevole e divertita, anche quando si parla di veri e propri drammi, perché a volte ci sono delle trattative che portano a degli scontri veri o comunque delle rinunce per chi opera, per dei calciatori, che possono essere davvero delle rinunce decisive per il proseguo della carriera.
No, è vero, Giulio. Tra l'altro, quello che hai detto è verissimo, perché quando mi è stato raccontato l'episodio con cui ho aperto il libro, quindi la conoscenza occasionale di giuntoli e paratici che oggi si contendono sul mercato, no? I giocatori più importanti come direttori sportivi di Juve e Napoli, ma si conoscono quasi per caso e rimorchiano le straniere alla stazione di Firenze perché il treno non sono riusciti a prenderlo. Quando mi hanno raccontato quell'episodio, in mezzo a tante altre operazioni, io ho detto subito: questo è l'attacco del libro, perché avrei potuto cominciare con una trattativa, invece ho voluto proprio cominciare, come hai detto tu, umanizzando i personaggi, cioè facendo capire che Cristiano Giuntoli e Fabio Paratici sono stati Cristiano e Fabio che quando avevano 25 anni si sono conosciuti per puro caso, perché uno è andato a prendere all'aeroporto quello per portarlo alla stazione e avevamo 50.000 lire in due in tasca. E da lì poi oggi guarda che fine hanno fatto. Quindi in effetti sì, era uno degli obiettivi quello di cercare di umanizzare anche personaggi del passato come Costantino Rossi, come Ancone Tani, come Massimino, cioè personaggi, Gaucci stesso, cioè tu pensi che questi andavano a comprare gli iraniani perché andavano a prendere i tappeti in un negozio e il negoziante gli faceva vedere le cose, e quindi pensi che Perugia ha comprato un iraniano perché il figlio di Gaucci aveva comprato un tappeto, ma ti sembra normale? Eppure è successo, è il calciomercato, perché i Pellegrini che faceva firmare i foglietti a fine pranzo ai giocatori che doveva comprare all'Inter, e se la calligrafia non superava le prove non li comprava più. Guarda che c'è tutto vero, c'è la gente che pensa che io magari mi sono inventato qualcosa. L'altro, due settimane fa ho incontrato Rambaudi a una trasmissione a Napoli e mi ha detto: ma lo sai che è vero quello che è scritto? Sia io che Beppe Signori eravamo dell'Inter, eravamo del tutto fatto, siamo andati a mangiare da Pellegrini, ci ha fatto firmare sto bigliettino e il giorno dopo ci ha chiamato dicendo che ha trovato una scusa, che non ci prendeva più, ma perché abbiamo la nostra calligrafia non è stata giudicata all'altezza. Ma ti sembra che degli imprenditori così importanti si possano bloccarsi, fissarsi per una calligrafia buona o non buona? Questo è il calciomercato, signori, questo è il calciomercato di una volta, ma anche di adesso. C'è Cellino che lascia il telefonino in sede a Brescia per non rispondere al telefono dei procuratori gli ultimi giorni, per non vendere Sabella e Torregrossa. Ma è normale che un presidente non si porta il telefonino e lo lascia in sede per non rispondere al telefono?
Questa non la sapevo.
Un giocatore perché sì, no, gli ultimi 10 giorni di mercato ha lasciato il telefonino in sede per non rispondere a Minieri, procuratore di Sabelli, e a Puccinelli, produttore di Torregrossa, per non farli vendere. Ha lasciato il telefono in sede, ha chiuso la sede e se n'è andato a Londra senza telefono. Ma ti sembra normale? O che non prende un giocatore perché è nato il 17, ma poverino, che colpa c'ha se è nato il 17? Può essere pure il fenomeno di questo mondo, ma lui con la maglia del Brescia non giocherà mai perché è nato il 17. È così, eh? È così.
Stai praticamente parlando di un altro dei temi ricorrenti del tuo libro, quello che definirei sliding doors. Poi vorrei lasciare la parola anche a Benve perché vedo che sta fremendo. Sliding doors, cioè il tuo è una narrazione, un racconto continuo di porte che si aprono e si chiudono e che avrebbero potuto aprirsi e chiudere al contrario, come è successo per esempio anche con Vidal a Firenze.
No, a Fiorentina, certo. Sì, con Prandelli protagonista. Sì, ma è successo così, è successo con Chiellini che per una busta invece di andare alla Juventus è andata alla Roma, Chiellini che poi ha fatto la storia della Juventus, se tu pensi a giocatori che sono diventati colonne dei propri club, anche della nazionale, e che magari per un non nulla potevano essere di un altro club, ma lo stesso Van Basten, cioè io non ci credevo, poi ho visto il contratto, cioè il contratto che Claudio Nassi custodisce ancora a casa sua con tanto di firme, cioè alla fine se Lewandowski, dai ragazzi, parliamo di Lewandowski. Lewandowski, cioè, è l'attaccante più forte in questo momento che c'è, e va al Genoa, fa le visite mediche, passa le visite mediche, va a pranzo dove la squadra deve giocare il derby con la Sampdoria, perché ecco, se lo vogliono portare anche in tribuna a vedere il derby, no, con la Sampdoria, per farlo sentire ancora più protagonista, e lì che aspetta nella hall seduto che Preziosi gli dia udienza, dopo che ha fatto tutto Preziosi passa e non lo saluta, esce dall'albergo, tant'è che il procuratore si gira e dice: ma l'ha riconosciuto che questo è Lewandowski, giocava in Polonia, per carità. Preziosi esce dall'albergo, i procuratori lo inseguono, quindi i procuratori escono: presidente, ma guardi che qui c'è il giocatore, ha appena fatto le visite mediche, dobbiamo firmare il contratto. No, ma io me l'aspettavo più alto.
Accidenti.
Ma come si aspettava più alto? No, ma adesso cosa gli diciamo a questo? Che no, non lo prendo più. Ma come non lo prende più? Ho fatto le visite mediche stamattina, è già tutto fatto, è già mandato i contratti. No, trovate una scusa, tornate in Polonia. Io non lo prendo più. Cioè, Lewandowski non è andato. Poi magari era una scusa quella di Preziosi, non lo so. Però questo vi fa capire la follia, no? Che a volte regna in determinate situazioni, in determinati scenari.
Gianluca, apro un attimo una piccola parentesi chiedendoti questo. Visto che nel libro vai anche indietro nel tempo, a proposito di calciomercato, a tuo avviso è più il mondo dei media che ha reso il calciomercato, come l'hai definito tu, un format, o è l'evoluzione del calciomercato stesso che lo ha portato ad avvicinarsi ai media fino a diventare appunto un format?
Mi piace pensare che siamo stati un po' noi, voi come tutto mercato web sul web, noi come calciomercato, diciamo, l'originale, da quando abbiamo creato il format, quello delle 23, perché abbiamo fatto diventare, mi ricordo, Corvino, Foschi licenziato da Palermo, le immagini che con le valigie sale in macchina, noi abbiamo messo la musica, quella che faceva commuovere, cioè la gente a casa si dispiaceva perché Foschi era stato esonerato a Palermo, a Zamparini, cioè non è, anche questo secondo me non è normale, però abbiamo fatto diventare anche i direttori sportivi che dall'altra parte non si conoscono, cioè la gente in Inghilterra non sa forse neanche che faccia ha il direttore sportivo del Manchester, dell'Arsenal, del Marina del Chelsea, si vede pochissimo, e invece qui da noi tutti conoscono benissimo vita, morte e miracoli dei direttori, e questo secondo me è per i media, quindi media televisivi, media web, che hanno fatto diventare questi personaggi come dei compagni appunto di viaggio, di sogni, di delusioni, di illusioni. Quindi penso che sia stato più merito e demerito dei media. È un reality, tant'è che Giulio, dopo 20 giorni che è uscito il libro, quindi verso metà ottobre, è arrivata la Cairo Editore una prima richiesta, che ormai sono quasi in chiusura, da parte di una casa di produzione internazionale con sede a Londra, non faccio il nome perché non è giusto fino a quando non ci sono i contratti firmati, ma per acquisire i diritti audiovisivi del libro per creare una serie televisiva, perché secondo me, cioè io l'ho scritto anche con immaginandomi questo, immedesimandomi nelle varie scene e pensandolo poi a un qualcosa di televisivo, perché secondo me ha tutto per poter diventare appunto una sorta di reality o di serie TV.
Giulio?
No, io sono d'accordo con quest'idea, perché è interessante, è attuale, e andando indietro un pochino col tempo mi viene in mente Jerry Maguire, che è un film con Tom Cruise, lì no? Si parla del football americano. Ma ci sono due o tre passaggi, a cominciare dalla parola solida come una quercia del padre del calciatore, che sono una realtà assoluta che poi viviamo davvero nel nostro mondo. Gianluca, però nel tuo libro si vedono delle corse terribili, parallele sullo stesso giocatore da parte di più club, direi con una ferocia inaudita. Impensabile fino a che non si leggono, no? Io sto pensando alla vicenda di Milinkovic-Savic, a Jorginho che va a Manchester a fare le visite e poi firma per il Chelsea, a Kondogbia che è diviso tra il Milan e l'Inter, tornando indietro nel tempo addirittura a Stankovic, altro derby tra Roma e Lazio. Ecco, queste grandissime liti, questa corsa poi finisce tra i protagonisti si smorza con la fine del calciomercato, perché io credo i nostri amici vogliano sapere se poi volano le coltellate o comunque quando la palla comincia a rotolare davvero si azzera tutto.
Allora, a volte sì, a volte sì, a volte il rancore viene messo da parte, a volte no. Cioè, oggi Spinelli e Corsi non si parlano più dai tempi della busta di Montella. Cioè, Spinelli e Corsi non si rivolgono più la parola da quella comproprietà di Vincenzo Montella tra Empoli e Genoa, quando Spinelli era presidente del Genoa. Questo per farvi capire, da una busta, da una comproprietà, Spinelli e Corsi non si parlano più. Lazio e Cagliari, in quel caso Marocco e Tare, non si sono più parlati dalla vicenda Story, buonanima. Paradici Giuntoli, so che qualche screzzo ultimamente l'hanno avuto, nonostante quell'amicizia di apertura del libro, ma con il discorso di Milik una litigatina l'hanno avuta, poi magari faranno pace, però... ci sono casi in cui le scorie restano e quindi compromettono anche determinati rapporti o determinate trattative poi future, perché magari ci sono società che dicono no, con quella noi non trattiamo più. Quindi succede che dei malintesi poi vengano portati avanti nel tempo, e tuttora, come dicevo, ci sono protagonisti che non hanno deciso di interrompere definitivamente i rapporti.
Giulio, vai con l'ultima domanda, Gianluca.
Ah, l'ultima domanda.
Il tempo stringe.
E allora, visto che ha parlato di cose incredibili, possiamo ancora dire quanto conta la passione la suggestione dei presidenti rispetto alla programmazione, secondo la tua esperienza? È davvero ancora così importante come lo è stato in passato?
Ma guarda, io credo che oggi serva invece lavorare come lavorano Sassuolo e Atalanta per raggiungere dei risultati con club meno blasonati e meno ricchi dei grandi. Devi lavorare con giocatori funzionali alle idee dell'allenatore, non devi prendere tanto per prendere. Invece purtroppo succede ancora da noi, non mi va di far nomi, ma succede ancora da noi che certi presidenti comprano il giocatore soltanto perché gli è stato consigliato da quello, magari l'allenatore neanche lo sa, e poi dopo sono cavoli dell'allenatore di farlo giocare, deve cambiare magari modulo perché deve far giocare questo giocatore, quindi si crea tutto un casino che alla fine non se ne viene più fuori, quindi poi viene cacciato l'allenatore, poi arriva un altro e poi non se ne viene fuori lo stesso. Quando invece Sassuolo e Atalanta ti dimostrano che se sai lavorare in un certo modo, quindi derby con un giocatore con quelle caratteristiche, il Sassuolo gli prende un giocatore con quelle caratteristiche e non serve spendere 50 milioni di euro, perché Maxim Lopez l'hanno pagato 1 milione di prestito e 2,5 milioni di diritto di riscatto, quindi con 3,5 milioni hanno preso un signor centrocampista. Kyriakopoulos l'hanno pagato 350 mila euro di prestito e 1,5 di diritto di riscatto. Cioè, non ci vogliono gli scienziati, ci vuole un gruppo di lavoro, perché il gruppo di lavoro dei Del Derby sono oltre ai dirigenti del Sassuolo, degli scout che vanno a scegliere giocatori perché sanno che col modulo dei Del Derby possono giocare in determinato modo. È uguale all'Atalanta, che sceglie per Gasperini i giocatori che hanno quelle caratteristiche. I giocatori si devono prendere perché devono far parte di una logica calcistica, non si devono prendere soltanto per uno spizio dei padroni del calcio.
Grand Hotel Calciomercato, tutti i segreti del mercato più pazzo del mondo, Cairo Editore e il suo autore Gianluca Di Marzio. Gianluca, grazie.
Ciao Gianlu, un
grazie
abbraccio.
Grazie a voi, un abbraccio grande, vi voglio bene.
Ciao,
alla prossima edizione, ciao, allora, alla sì. Nuova edizione, al sequel.
Vediamo.
Ciao Gianluca, grazie ancora.
Grazie Gianluca, ciao, un abbraccio. Ciao.
Giulio, a lunedì prossimo.
Ragazzi, grazie, è stato bello.
Ciao. Assolutamente sì. A presto,
ciao,
il bis.
Giulio.
Noi
ciao.
Torniamo domani a partire dalle 17. Ciao.